fotografo, ritengo che anche un solo romanzo potrebbe essere eccessivo per un eroe così modesto e mal definito, come potrò giustificare la mia sfacciataggine di presentarmi con due romanzi? Smarrendomi nella soluzione di questi problemi, ho deciso di lasciarli senza alcuna soluzione. Sicuramente il lettore perspicace avrà indovinato già da un pezzo che io tendevo a questo fin dall'inizio e si sarà chiesto irritato perché mai io sprechi tante parole e tempo prezioso. Ebbene, a questo risponderò in modo preciso. Ho sprecato tante parole e tempo prezioso, in primo luogo per gentilezza, in secondo luogo per astuzia. I lettori diranno: almeno ci aveva avvertiti in tempo. Del resto, sono persino contento che il mio romanzo si sia sdoppiato da sé in due racconti, nonostante la sostanziale unità del tutto. Dopo aver letto il primo racconto, il lettore stesso potrà valutare se valga la pena di cominciare il secondo. Naturalmente, ognuno è libero di fare come vuole. Si può chiudere il libro fin dalle prime pagine del primo racconto e non riaprirlo più. Ma, vedete, esistono lettori così sensibili che vorranno assolutamente leggerlo fino in fondo per non sbagliare nel dare il loro giudizio spassionato. Come i critici russi, ad esempio. Ebbene, davanti a persone del genere mi sento il cuore più leggero. Nonostante tutta la loro sensibilità e buona fede, fornisco loro un pretesto legittimo per abbandonare la lettura al primo episodio del romanzo. E con questo concludo la mia prefazione. Sono pienamente d'accordo sul fatto che è stata completamente superflua, ma dal momento che ormai è stata scritta, che resti pure qui. E adesso, all'opera. Parte prima. Libro primo. Storia di una famigliola. Fyodor Pavlovich Karamazov. Alexei Fyodorovich Karamazov era il terzo figlio di un proprietario terriero del nostro distretto, Fyodor Pavlovich Karamazov, molto conosciuto ai suoi tempi e ricordato del resto fra noi ancora oggi, per la sua tragica e oscura fine, avvenuta giusto 13 anni fa e della quale parlerò a suo tempo. Di questo proprietario terriero, come lo si chiamava da noi, sebbene in tutta la sua vita non avesse abitato quasi mai nella sua proprietà, dirò solo che era un tipo strano, come se ne incontrano però abbastanza spesso, e cioè quel tipo di uomo non solo abietto e depravato, ma nello stesso tempo balordo, di quei balordi però che sanno gestire egregiamente i propri affarucci e, a quanto pare, solo quelli. Fyodor Pavlovich, ad esempio, aveva cominciato quasi dal nulla. La sua proprietà era piccolissima e allora lui correva di qua e di là per pranzare alla tavola altrui. Spiava ogni occasione per fare il parassita, eppure quando morì gli trovarono ben 100.000 rubli in contanti, nonostante per tutta la vita si fosse comportato come uno dei più dissennati scavezzacolli del nostro intero distretto. Ripeto ancora, qui non si tratta di stupidità. La maggior parte di questi scavezzacolli è abbastanza intelligente e astuta. Si tratta proprio di dissennatezza e per giunta di un carattere particolare, nazionale. Si era sposato due volte e aveva avuto tre figli. Il maggiore, Dmitri Fyodorovich, dalla prima moglie. Gli altri due, Ivan e Alexei, dalla seconda. La prima moglie di Fyodor Pavlovich apparteneva alla famiglia nobile dei Miusov, abbastanza ricca e distinta, anch'essi proprietari nel nostro distretto. Non starò qui a raccontare come accadde esattamente che una ragazza con tanto di dote, anche bella e per di più di quella intelligenza vivace non così rara nella nostra generazione, ma come già se ne trovavano in quella precedente, abbia potuto sposare una tale nullità, uno scorfano, come allora lo chiamavano tutti. Mi è capitato infatti di conoscere una fanciulla della penultima generazione romantica che dopo parecchi anni di un amore misterioso per un signore che lei avrebbe potuto sposare in qualunque momento nel modo più tranquillo, finì invece per immaginarsi degli ostacoli insormontabili e in una notte di tempesta si gettò da un dirupo in un fiume abbastanza profondo e rapido e lì trovò la morte, decisamente a causa delle proprie fisime, per poter assomigliare all'Ofelia di Shakespeare. Anzi, se quel dirupo che aveva notato e vagheggiato da tanto tempo fosse stato un po' meno pittoresco, se al suo posto ci fosse stata soltanto una prosaica riva pianeggiante,